Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi torna con noi, lo avevamo già avuto ospite a dicembre, Samir Alcarioti. I più lo conosceranno, insomma. Ciao Samir, bentornato, è un piacere riaverti qui da noi.
Ciao, salve a tutti i telespettatori, a tutti gli amici che ci guardano in questo momento.
E Samir, andiamo, insomma, direttamente alla questione del giorno, cioè questa notte è discusso il fatto che Israele possa aver riattaccato l'Iran, restituito il favore all'Iran dell'attacco del fine settimana passato. All'inizio si diceva che non era vero, poi si è detto sono dei droni, e in principio si diceva che l'attacco era ad un impianto per l'arricchimento dell'uranio vicino Isfahan. Ecco, che idea ti sei fatto di questa vicenda?
Io sto alle informazioni e alle notizie che provengono dall'Iran e dal Medio Oriente. Finora i dirigenti iraniani, soprattutto quelli dell'esercito, hanno parlato dell'attacco di tre droni suicida, cioè quelli aerei piccoli, che hanno bombardato una base militare a Isfahan, in Iran, a distanza di 1700 chilometri. In Israele ci sono due versioni, quella di Netanyahu che la dedica al mondo, che lui non c'entra niente, lui non ha attaccato, e quella interna di notizie naturalmente, non dichiarazioni ufficiali perché Israele non dichiara fino adesso, questo è consueto nella politica mediatica israeliana di non parlare se non dopo quello che vuole il capo del Consiglio di guerra, cioè Netanyahu, che lui gestisce tutto. Ma di che cosa si può parlare esattamente? Di una azione securitaria, cioè roba da servizi segreti che hanno agito dall'interno dell'Iran, o di un attacco missilistico aereo? Questa seconda ipotesi, a quanto pare, non si vede chiaramente, cioè Israele non ha colpito come si pensava, bensì ha usato altri mezzi. Comunque questo non ci deve allontanare dalla realtà delle cose che ci stanno, perché c'è un'altra notizia di seguito, data pochi minuti fa, il bombardamento di due basi nel sud della Siria, a Deraa, e nella Suedia. Questo naturalmente ci deve preoccupare molto, perché allontana l'opinione pubblica di guardare al cuore degli avvenimenti, al cuore della vicenda. Dov'è il cuore? Il cuore è Gaza, e Netanyahu sta coprendo tutto perché sta preparando un massiccio attacco contro Rafah, per entrare dentro Rafah e causare un massacro di vasta portata tra i civili, perché lui da 7 mesi non fa altro che colpire i civili. Soltanto ogni giorno muoiono 70, 100, 110. Si vede che ha dato una quota precisa, e entro i 120 morti palestinesi questo fa niente. Guarda caso, mentre gli Stati Uniti d'America ieri hanno usato per l'ennesima, tristissima volta il veto di fronte a una decisione dell'ONU di riconoscere lo Stato della Palestina come membro.
Si sono
Sì.
anche astenuti il Regno Unito e la Svizzera, no? Cioè, contrarietà degli Stati Uniti, astenuti
Esattamente.
la Svizzera e il Regno Unito.
12 membri hanno votato con, pro, gli Stati Uniti d'America contro. Naturalmente ci sono anche delle astenute, ma questo è una presa in giro mondiale, insomma. Come chiami due stati, dove sono i due stati? Dove è stato distrutto, con popolo distrutto, e poi dici che no, lo Stato palestinese deve nascere da trattative dirette tra Israele e non si sa chi, con chi. Ma Abu Mazen e Arafat hanno trattato 30 anni dopo Oslo per un riconoscimento e non sono riusciti a ottenerlo. E adesso veniamo in questo momento critico per lasciare le cose come stanno davanti a un sterminio che non si ferma. Questa è la realtà. Questo naturalmente non ci deve nemmeno girare la faccia su quello che è successo 6 o 7 giorni fa, cioè la risposta iraniana a Israele, quella dei droni e dei missili. Lì, ecco, adesso coperto, tutto silenziato, ma lì si sono cambiate tante cose, tante carte sul tavolo. Questa è la realtà. Perché un allargamento del conflitto, perché lo stesso atto contro l'ambasciata dell'Iran aveva questa intenzione, scatenare questa situazione in cui viviamo adesso. Poi tutti dicono gli impianti nucleari iraniani, ma Israele ha più di 200 testate nucleari e non sentiamo una sola parola. Su questo fatto, l'Agenzia internazionale dell'AIA sta avvertendo che non tutto salvo, tutto non è stato toccato, la pericolosità e gli Stati Uniti d'America, la Casa Bianca, tuttora e notte in America, neanche una parola su questa escalation, perché Netanyahu, a quanto pare, sta facendo quello che vuole e lascia la parola a Ben-Gvir. Lascia la parola a Ben-Gvir, che ha detto che questo attacco è stato una barzelletta, un moscio, come l'ha tradotto una corrispondente italiana da Tel Aviv. Le parole, lui ha detto che un teatrino, una barzelletta, questo attacco israeliano, vuole di più, vuole bombardare, insomma, vuole bombardare e pare
Vogliono
che
una guerra
lui.
mondiale, vogliono
Sì,
distruggere tutto.
vuole distruggere tutto senza alcuna considerazione, non solo lui, ma anche il suo capo Netanyahu stesso è nella stessa linea, è sulla stessa linea, colpire, colpire e fare pagare sempre ai palestinesi il prezzo di tutto, ma le cose sono cambiate.
Senti Samir, sì, le cose sono cambiate, insomma, il mondo sta assistendo e effettivamente sempre più, specie dalla comunità internazionale, abbiamo l'impressione che le si stiano alzando delle forti voci contro il genocidio a Gaza. Anche il nuovo premier irlandese ha rilanciato le parole di quanto era stato detto dal precedente, peraltro proprio davanti a Biden, ha ribadito che non si può assistere a quello che sta accadendo a Gaza e rimanere in silenzio, che è vergognoso e disumano. Cioè, i comportamenti di Netanyahu sono disumani, le scelte politiche di Netanyahu sono disumane. Ecco, la domanda che però a questo punto ti faccio è: sembrerebbe che l'Iran abbia scelto di spegnere il fuoco, cioè dicendo ma sì, non è successo niente, cioè l'Iran non sta accogliendo la provocazione israeliana. Dobbiamo temere che da Israele arrivi un attacco più forte, cioè ti sembra che Israele voglia provocare l'Iran fino a ingaggiare un conflitto regionale oppure la vicenda con l'Iran è chiusa?
Sì, l'Iran sta minimizzando al massimo quello che è accaduto questa notte, all'alba di oggi. E questa è una politica iraniana. Gli iraniani quando parlano, parlano chiaro. Gli iraniani fino adesso tutte le dichiarazioni iraniane, io sto vedendo davanti al teleschermo, vanno in questa direzione, minimizzare, parlano di un atto o di un attacco securitario, cioè attentato fatto da servizi, e non è la prima volta Israele tramite la sua gente, anzi un portavoce, non un portavoce, un esperto iraniano che ha parlato poco fa, ha detto testualmente che no, noi, cioè gli iraniani, alcune settimane fa hanno condannato a morte 4 spie israeliane in Iran, all'interno di Iran, perché hanno attaccato con mezzi militari qualche obiettivo all'interno e erano sotto controllo. Questi aerei, droni piccoli che sono stati usati, possono essere lanciati anche dall'interno dell'Iran. L'Iran è un paese vastissimo, quasi un continente, è circondato anche da paesi filo-israeliani, adesso non nomino, e anche nel Kurdistan, Israele ha, del Kurdistan intendo quello confinante con l'Iran, iracheno, ha delle cellule attive che possono giungere l'Iran, ma l'Iran fino a questo momento non ha considerato questo attacco come un attacco aereo o militare, bensì sicuritario. Naturalmente questo atteggiamento, queste dichiarazioni da ora, nelle prossime ore, può anche cambiare, perché chi fa le indagini le fanno loro, non lo facciamo noi analisti o osservatori. Noi osserviamo e cerchiamo nel limite del possibile, rispetto al cervello, alla mente della gente, di analizzare quanto possiamo analizzare per dire che le cose vanno in quella direzione lì. Ma vedere la politica di Netanyahu. Netanyahu sta cercando una vittoria, non riesce a ottenerla. Ha trasformato il popolo palestinese in cavie. Lui può uccidere tranquillamente 34.000, 50.000, 60.000, come vuole, finché le fa comodo, con l'avallo e con il sostegno pure troppo degli Stati Uniti d'America e in un grado o l'altro anche dei paesi della NATO e anche dei paesi che dovrebbero essere con un ruolo ben diverso. E questo fa preoccupare tutti noi nel Mediterraneo, in Europa, nel mondo, ma dove andiamo? Dove andiamo per accontentare due o tre signori che sono roba da chiamare i carabinieri più che da analizzare politicamente, tipo Benigfir, che sta continuando con i suoi messaggi per incendiare l'incendio vasto. Più di così non si limita questa voglia di vendetta poi di che? Di che è un conflitto che non è cominciato col 7 ottobre, non è cominciato con i droni dell'Iran, che è stata un'operazione naturalmente da analizzare a se stesse che cosa significa.
Simbolica. Senti, ma Samir, ti chiedo un'altra questione, però, perché stai insistendo molto, secondo me, ha ragione su i contenuti che circolano nella società israeliana, nella politica israeliana. Questo anche a fronte del fatto che una parte minoritaria, sicuramente, ma comunque presente, della popolazione israeliana dopo il 7 ottobre è andata via da Israele, cioè è ritornata in Europa occidentale o in Nord America. Inoltre sappiamo che è stata, cioè, in Israele ormai la situazione è tale per cui stanno mobilitando tutta la popolazione. Adesso si parla anche degli ultraortodossi che dovranno fare il militare, gli ultraortodossi per motivi religiosi non potrebbero. Sappiamo che ci sono state anche pesantissime proteste fuori dalla casa di Netanyahu nei giorni passati, cioè è stato praticamente tentato l'assalto, sono stati aggrediti dei giornalisti, tutto questo poi senza considerare il caos che sta montando in Cisgiordania, dove i coloni attaccano i palestinesi per vendicarsi del fatto che hanno dovuto abbandonare le loro case. C'è una situazione inerente che sta degenerando, sembra proprio un caos totale, ma un paese del genere che possibilità ha di sopravvivere? Cioè, secondo te Israele da qui a 20 anni può reggere con un clima simile? Perché onestamente sembra un paese allo sbando, cioè l'impressione che ho da fuori è che Israele ora può ancora vincere, fare genocidio impunito, contare sugli Stati Uniti, ma il mondo, come hai giustamente detto tu, sta cambiando. I vicini nella regione sono quelli che sono, Israele sicuramente non ha coltivato buoni rapporti. La mia impressione è che la società israeliana vada a morte, cioè vada verso un massacro interno, una guerra civile. Che ne pensi?
Tutto è probabile, però bisogna anche guardare le dichiarazioni di vari esperti israeliani che hanno paura nei prossimi anni, non sappiamo, 5, 6, 10, la situazione è totalmente cambiata dopo questa guerra scatenata per sterminare il popolo palestinese a Gaza. Perché tutto questo? E la realtà e la verità è che Israele, la funzione di Israele, proprio quelle che erano sin dalla costituzione di questo Stato sui resti del popolo palestinese, sono stati sempre a sfavore dei popoli della regione. Cioè non si può andare avanti con un piano che può sostituire un popolo con un altro popolo, un popolo che è un popolo formato religiosamente, non nazionalmente, cioè un popolo che viene da tutte le parti del mondo per sostituire il popolo originario. E non si può ripetere ciò che è accaduto ai Pelle Rossa nell'America. Siamo nell'epoca moderna, il popolo palestinese appartiene a una nazione solida, una nazione che esiste, sempre esistita, non è arrivata ieri o l'altro ieri, esisteva e esiste e prima anche di qualcun altro nella stessa area e proviene dal profondo Yemen, come tutti quanti provengono da lì e da questa area. Non si può sostituire un popolo intero e farlo uscire così. Israele, se era in grado di liquidare la vicenda in 3, 4, 5, 6, 7 giorni, lo faceva. In 2 settimane, 3 settimane, non ci è riuscita. Si è accorto che Israele, la sua funzione è cambiata. Oggi noi abbiamo una guerra in Ucraina che è legata, volente o nolente, a quello che succede nel Medio Oriente, è legata a tutto quello che viene nell'Asia occidentale, da questa parte, nell'est del Mediterraneo, dove ci troviamo tutti. Tutti è legata al 1000% e se continua Netanyahu a fare quello che vuole per mantenere la sua sedia, il suo potere, nessuno ci crede a questo. Netanyahu fa un piano che lui ha dichiarato e illustrato davanti all'ONU nel settembre scorso, e quando ha mostrato delle mappe geografiche con l'assenza della Palestina e della Giordania, cancellati dalla mappa geografica secondo il suo piano. Il 7 ottobre l'ha impedito di questo, perché ha visto per la prima volta i palestinesi faccia a faccia. Prima lui bombardava in un paese arabo per 2 o 3 giorni e finiva lì. È finita la guerra, quinta guerra, sesta guerra, ottava guerra. Questo da 7 mesi sta massacrando il popolo palestinese, sta trovando e incontrando la resistenza del popolo palestinese. Facciamo una domanda: se un giorno tutte le realtà politiche nei paesi limitrofi alla Palestina cambiassero, politicamente cambiassero, perché la volontà popolare lì in questi paesi, e parlo di tanti paesi, adesso non le nomino, che già sono interessati e coinvolti anche in questa vicenda. Vede che se pensa che quelli che hanno fatto il colpo in Iran sono partiti dall'Iraq o sono diretti dall'Iraq lì con i loro mezzi, non si sa ancora, attendiamo un po' per sapere più dettagli per poter analizzare. Ma supponiamo che i popoli dell'area a un momento o all'altro si mobilitano abbastanza per affrontare quello che insiste per esterminare il popolo palestinese. Quale sarebbe il risultato? Israele è uno stato debole, un stato debole e tutta propaganda. Adesso ognuno convinto, ogni cittadino convinto che lo scopo principale di Israele è quello di sostituire il popolo palestinese con non si sa quale popolo, cioè un gruppo di coloni che vengono tramite le agenzie di Kushner per trovare delle villette sulla striscia di Gaza, è un po' difficile da realizzare perché c'è un popolo, però ci fa temere che quello che Netanyahu intende fare nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, dopo la festa di Pasqua ebraica che finirà a fine mese, soprattutto nella città di Rafah, ci fa preoccupare. Basta guardare cosa sta facendo in questi giorni. La gente sfollata del sud le rimanda nel nord le bombarda e le riporta al
Nel
sud.
nord poi
Che
dove è
cosa ci
tutto
fa?
distrutto, nel nord
Ma
dove è tutto distrutto, quindi queste persone vanno in mezzo alle macerie praticamente, in delle
alle
condizioni
macerie, ieri
assurde.
c'era una signora che ha mostrato davanti alle telecamere gli aiuti alimentari arrivati pieni di vermi, tutta la scatola è una scena terrificante che umanamente scuote quando uno dà a uno affamato da giorni vermi per mangiarli. Questo è il massimo dell'insulto umano, perché l'umanità, anche in casi estremi, è quella del trionfo dell'intelligenza umana, del senso umanitario delle cose, ma non nel senso dello spirito di vendetta, di umiliazione, come stanno facendo gli israeliani a Gaza contro gli sfollati, facendo morire di fame i bambini
Senti,
palestinesi.
certo. Senti Samir, hai parlato di bombardamenti recenti, insomma, nelle ultime ore in Siria. Tra le altre cose, nelle ultime ore è stato colpito anche il Libano. Ma la domanda che ti faccio è perché Israele sta alzando la posta anche in Libano? Cioè, lì tutto sommato c'è Hezbollah, che è un combattente anche più forte di Hamas, meglio armato di Hamas, più preparato di Hamas. Perché cercare di coinvolgere anche Hezbollah, di destabilizzare nuovamente il Libano? Cioè, lo scopo è tirare dentro gli Stati Uniti e gli alleati occidentali nella regione, quindi destabilizzare tutto? Oppure è effettivamente un piano quasi suicida quello di Israele? O comunque è un piano maniacale, cioè un'idea folle di distruggere tutti i suoi avversari in un unico colpo? È come se stesse cercando di colpirli tutti ora.
Netanyahu aveva solo una scelta, quella di attaccare l'Iran, ma lui sa prima di chiunque altro che da solo non ce la fa attaccare l'Iran. Tutti lo sappiamo, gli americani lo sanno e l'hanno detto, che lui può andare a colpire, ma non si deve assolutamente convincersi che gli americani entreranno in guerra con lui. Questo non glielo danno questa possibilità agli americani, con tutta la critica che possiamo fare a loro. Allora la seconda scelta per lui, dopo l'attacco iraniano con i droni e con i missili, che hanno colpito qualche obiettivo e non sono stati abbattuti al 99%, l'ha detto la stampa israeliana, non l'ha detto un iraniano o un arabo o un inglese, no. Hanno detto la stampa israeliana che 84% sono stati abbattuti, mentre il resto, e hanno colpito anche i dintorni degli impianti nucleari, però gli iraniani sono stati sinceri quando hanno detto che abbiamo colpito basi militari e l'hanno nominate quali, da dove sono partiti gli F-35 per distruggere il consolato. Naturalmente era la seconda possibilità davanti a Netanyahu, o forse al ministro della difesa, e la voglia di attaccare l'Iran, pur sapendo che Hezbollah è più forte 100 volte più di Hamas. Lui questo lo sa molto bene, ma sta giocando anche lì la carta dei suoi amici interni nel Libano, nella speranza di poter fare qualche azione, ma non lo farà, perché dopo il 2006, dopo l'attacco del 2006, le regole di ingaggio sono cambiate per entrambi. Lui non può fare più di altro e Hezbollah naturalmente ha ribadito che risponderà come vede opportune e con le armi opportune. È successo l'altro ieri, il 17, è successo un attacco di Hezbollah con un drone a Amrash, un villaggio israeliano a pochi metri dal confine con Libano, quando hanno colpito 19 soldati dei servizi militari di intelligence che erano lì per lo spionaggio contro Hezbollah e la situazione in Libano. E questo colpo, secondo le analisi di varie fonti, anche israeliane, è un grave cambiamento nella situazione attuale al confine con il Libano. Hezbollah dall'8 ottobre protegge il suo territorio. Tutti devono sapere che il Libano è occupato in una parte del sud, la parte di Israele. che Israele colpisce in Siria come vuole e quando vuole, ma che in Siria ci sono americani, ci sono militari americani, ci sono militari russi e ci sono analisti libanesi che stanno parlando anche dell'aumento di truppe russe in Siria. La situazione è grave anche a questo livello, ma qua tutti quanti devono andare dietro una linea mediatica precisa, tracciata da qualcuno e che tutti devono vedere quello che vogliono loro, non le altre. Ma signore, ci sono. Allora, Israele perché non ha colpito e non può colpire l'Iran in modo massiccio? Perché ha paura di una risposta iraniana che potrebbe colpire Haifa. Allora, colpire Haifa vuol dire rovinare i rapporti che esistono o gli accordi che esistono tra l'America e la Cina per quanto riguarda i rapporti tra Iran e Cina. Cina sfrutta anche il petrolio iraniano e lo vende e lo sa, e tutto il mondo lo sa. Vendono i cinesi, hanno degli interessi. La Cina ha interessi nel campo dei porti e quindi tutta l'area asiatica, Libano, Israele, la Palestina sono dell'area asiatica, di questa regione qua, come abbiamo parlato più di una volta. Allora ci sono l'intreccio di interessi mondiali che possono provocare reazioni non solo qui, ma anche da tutte le altre parti. Vediamo stamattina chi sta dando comunicati di avvertimento della pericolosità della situazione Australia. Lasciamo l'inglese, perché l'inglese sempre pubblicano tutto quello che vuole Israele e che vuole gli americani con una linea precisa per confondere le acque. Tutti lo sappiamo che questi sono mezzi che usano i vari stati in conflitto per assicurarsi il massimo vantaggio anche a livello mediatico per convincere le proprie opinioni pubbliche di vittorie e di successi che in realtà possono esistere o possono non esistere. Fatto sta che le cose sono cambiate. Oggi l'Iran sta con tutto il suo peso nella tematica e l'Iran ha importanza vitale per quanto riguarda l'area del Golfo, l'area del petrolio, l'area del Mar Rosso, l'area dell'Oceano e l'area dello Stretto di Hormuz. Questo è il quadro, questo è il quadro. Ma Netanyahu ha un solo obiettivo: più mangiare, ottenere, occupare più territorio palestinese, mandare via con la forza il popolo palestinese dalle aree dove ci sta e dove risiede, dalla Cisgiordania, dai territori del 48 e dalla striscia di Gaza, per un progetto vecchio di creare il grande Israele. Ma lui forse se ne accorge adesso che il suo compito non è questo, ma il suo compito è di lavorare per salvare la pace mondiale, ma lui della pace mondiale interessa ben poco. Lui vuole la vittoria per la poltrona e questo non può andare avanti così. E questo un invito all'Occidente soprattutto, all'Italia, di giocare un altro ruolo, di giocare nel ruolo per, non dico calmare le cose, ma per impedire il deterioramento, altrimenti tutti saranno in una corsa senza freni verso l'inferno.
Ahimè, con questa triste conclusione concludiamo questa puntata. Noi come redazione di Ottolina mandiamo tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese, alla sua lotta, a quello che sta accadendo, alla popolazione che sta subendo il genocidio a Gaza. E, insomma, ci siamo schierati in prima linea, abbiamo scelto di raccontarvi praticamente da subito quello che stava accadendo, ne parlavamo già precedentemente, perché per noi il diritto alla resistenza del popolo palestinese non è un'opinione, ma è un principio di giustizia. Quindi Quindi noi rimarremo sempre a fianco delle popolazioni di Gaza, sempre a fianco della popolazione palestinese e rimarremo sempre attivi per ricordare che vogliamo fermare questo genocidio. Ringrazio Samir Al-Karioti, ringrazio i nostri spettatori e ciao, alla prossima.